Allora, quindi, che dire? Che volevo dire? Faccio gli appunti, volevo dire che abbiamo detto che guarderemo le tecnologie, non tutte perché ce ne sono continuamente di nuove, però insomma cercando di capire delle tipologie, cercare di capire cosa un certo tipo di tecnologia può offrire rispetto ad altre. Per farlo la mia proposta è intanto di prendere a prestito un framework, una griglia di analisi di una ricercatrice che si chiama Florilla. Questo è un pezzetto, no però chissà se mi... Avevo trovato anche su YouTube il mattino con la faccia per dire ecco, ah, ecco è lei, la Diane Lorillard, che insegna alla Open University e si occupa delle tecnologie educative da vari anni e ci propone questo framework. Questo sì. È un'analisi dell'interazione tra il docente e lo studente, che tipo di rapporto ci dovrebbe essere. Poi dopo noi considereremo anche altri punti di vista, altri tipi di framework, diciamo. Partiamo da qua. Allora Lorillard parte dal voler sottolineare che è difficile costruire una lezione, una risorsa, anche un software, una presentazione, che risponda alle esigenze di tutti. Perché per quanto cerchiamo di personalizzare un concetto, una procedura, per quanto la insegniamo in modi diversi, difficilmente riusciremo ad adattare a priori le modalità di presentazione alle esigenze di tutti, tutte le persone che ci troviamo di fronte. Questo perché le capacità di capire un concetto, una teoria, dipendono in gran parte da quanto uno già sa, dalle sue esperienze precedenti, dalla capacità di attivare queste preconoscenze. Cioè magari io quella cosa lì l'ho già sentita, no? Però la devo recuperare in qualche modo nella mia mente, ci vuole il link, l'amo, no? Per tirarla fuori. A volte succede che uno si accorge, ah ma avevo già sentito parlare di questo fatto, però non è immediatamente disponibile per la riattivazione e quindi non riesco a usare quella preconoscenza. Oppure gli esperti di abilità sul leggere, su ascoltare, l'attenzione, la motivazione mi interessa, ma mi interessa nel senso che sono veramente disposto a mettere in campo uno sforzo per capire, per imparare, per prendere questo, e tutti noi siamo diversi, quindi non è proprio possibile avere un approccio che va bene per tutti. Noi facciamo il possibile, no? Per rendere accessibili, per leggibili, comprensibili a tutti, però poi dopo ci scontriamo anche con le differenze individuali. Allora, cioè per dire, preparo una cosa e ve la do, ve la metto lì, voi la vedete, la prendete, è perfetta, non, è difficilmente lo posso dire. Cosa posso fare? Invece, potrei cercare di migliorare l'efficacia di una presentazione modificando il concetto di lezione. Cioè, una lezione non dovrebbe essere una recitazione di quanto il docente sa a chi ascolta e prende i significati che gli vengono dati, ci dovrebbe essere un dialogo iterativo, cioè un dialogo con più passaggi, con una negoziazione, no? Io introduco un argomento, mi dico qual è lo scopo di questa mia lezione e poi verifico continuamente che l'abbiate capito, che l'abbiate, che lo stiate ricordando prima di andare avanti. Se non è così, se non è stato capito, se non viene digerito, se non viene, loro lo riproducono in un modo diverso, fino a che, continuando questa mia verifica, questo mio controllo, questo monitoraggio, non mi accorgo che effettivamente questa informazione è arrivata, è stata compresa, è stata condivisa. Cioè l'insegnante, invece di rivolgersi a un gruppo ipotetico medio, con conoscenze come me le immagino io, dovrebbe tener conto del livello di ciascuno e dargli un'informazione che è adattiva, no? Che tiene conto delle sue conoscenze, del suo livello, e fino a che non si rende conto che il significato di quello che ha detto è arrivato, continua ad insistere, continua a lavorare sulla comprensione. Ah, state fantasticando? No, cos'è il mind wandering? Interrompo il discorso per il là per introdurre l'altra fotocopia che vi ho dato. Per il momento vi chiedo soltanto di dirmi se nel momento che avete visto questa slide nera stavate attenti a quello che io dicevo o vi è scappato un attimo da pensare a allora, non me lo dite a me, prendete un fogliettino di carta e scrivete 1, 2, 3, 4. Io ogni tanto ve lo chiedo e voi scrivete sì o no e basta. E poi vediamo se c'è un effetto del tempo su questa possibilità che uno stia pensando ad altro, anche giusto un secondo, una fluttuazione dell'attenzione. Ok? Ora stiamo facendo tante cose tutti insieme, voi fate finta di essere in un laboratorio sperimentale in cui vi danno del materiale da ascoltare e da capire e poi ogni tanto arriva questo prompt, ok? Simuliamo che siate dei soggetti sperimentali. Allora, ero qui, eh? Come miglioro l'efficacia? Non basta recitare, non basta andare lì e dire quello che uno sa, il condizionale in inglese fa così, ma ci vuole un dialogo iterativo. State facendo mind wandering? Pensiamo ad altro, insomma, no? Pensate ad altro, difficile tradurlo mind wandering. Riprendiamo. No, questo è vero. Allora, quale sarebbe, se abbiamo detto non recitazione, qual è invece la situazione di insegnamento ideale? Introdurre un argomento, dire qual è lo scopo, il goal, valutare la performance dello studente, fornirgli un feedback e selezionare un nuovo compito ad hoc. Si riesce? Quando? Beh, nel piccolo gruppo, addirittura nel tutoraggio individuale, si può avere il polso della situazione. Certo, in una classe numerosa è complicato. Potrebbero però riuscirci le nuove tecnologie, cioè potrebbero essere sensibili a quanto riceve lo studente rispetto al docente che difficilmente può farlo. Beh. Allora, proviamo a fare, a ridire la stessa cosa partendo da una situazione che ci possiamo immaginare, no? Di insegnamento apprendimento. Allora, diciamo che il docente o il sistema, perché potrebbe essere un software, potrebbe essere una simulazione, potrebbe essere un web sul quale clicco. Quindi chi dà un'informazione, c'è cioè un'informazione attraverso una lezione, attraverso un video, PowerPoint, arriva un'informazione. Potrebbe essere un ambiente per l'esplorazione, un corso multimediale online, no, clicco. Il docente, il sistema, chi insegna, insomma, il teacher, chiede di svolgere un compito, poi verifica se si è raggiunto il goal. Basta? È tutto lì la situazione educativa? C'è altro? Non c'è altro? Di solito è così, no? Questo è da studiare, fate questa esercitazione e poi vi fa l'esame. Cosa succede invece se c'è questo dialogo di cui si sta parlando? Adattivo, discorsivo, interattivo e riflessivo? Un sistema è adattivo, questo un po' poco, è adattivo se riesce a ottenere informazioni sulle conoscenze, le competenze degli studenti e usa queste informazioni per determinare la forma dell'insegnamento successivo. Non si rivolge a uno studente ideale, no? Ma traccia delle competenze di chi si trova davanti, organizza un ambiente di apprendimento adatto allo studente, identifica dei goal educativi che sono, ancora una volta, tengono conto del suo livello in modo tale che poi alla fine raggiungerà il suo obiettivo. Forse l'insegnante ha difficoltà a tenere traccia del livello di ogni studente, no? Ma già Moodle mi dà delle domande che possono essere organizzate in modo tale da farmi capire qual è il livello dello studente che mi trovo di fronte, come ha risposto nel tempo. Ci sono altri programmi che consentono di avere un percorso, no? Uno dei problemi della scuola è che ci sono troppi studenti rispetto alle forze dei docenti, poche ore per lavorare insieme, no? Quante ore ci sono adesso di lingua nelle scuole medie e medie superiori alla settimana? E quanti studenti sono? Io ho sentito parlare di 35 studenti per classe. Poi dice che la numerosità della classe non è un fattore che è tanto rilevante nell'efficacia della prestazione finale. Sarà uno dei problemi della scuola e della scuola italiana in particolare è anche l'abbandono scolastico, no? Precoce, quindi noi abbiamo chi arriva in fondo con buoni risultati, ma abbiamo anche una grossa fetta di studenti che abbandonano prima dell'obbligo e che lasciano anche durante il primo anno, i primi anni della scuola media superiore. Ci sono queste ricerche PISA, ne avrete sentito parlare perché sul giornale se ne parla ogni tanto, quando arrivano i risultati è tutto un premio, no? L'Italia, no, gli studenti non sanno leggere, non sanno la matematica, non sanno le scienze, perché viene fuori che i risultati sono bassi e quindi non c'è un progresso, no? Non c'è un progresso, c'è una fetta, un terzo degli studenti che vengono esaminati, sono quindicenni, non ha sufficienti capacità di lettura, un terzo degli studenti lascia la scuola prima della fine dell'obbligo, insomma diciamo che problemi ci sono. Quindi è proprio inefficace andare avanti come se tutti capissero, tutti avessero le stesse abilità, come se fossimo tutti uguali. Conoscere le competenze dello studente in un contesto in cui c'è un unico insegnante 2 ore a settimana con 30 studenti è chiaro che è problematico, è difficile, ci sono delle situazioni più facili e altre più difficili, ma bisognerebbe riuscire a fare qualcosa. Ecco che allora i sistemi per tener conto del livello di competenza degli studenti magari ci sono in alcuni contesti, perlomeno non sarà possibile dappertutto, ma in alcuni casi si può. Allora, per esempio, per l'insegnamento del vocabolario, che è quello lì che noi facciamo insieme, ci sono dei programmi che consentono di giocare con l'insegnamento della lingua, delle parole, e questo è uno dei programmi che vi chiederò di così guardare, giocarci un po'. Ecco che questo Memrise dovrebbe essere un programma che rende l'apprendimento divertente, pieno di gioia, ecco. E oltre a essere così più divertente, più fatto per gioco, dovrebbe essere, vedete, anche adattivo. Quindi lasciamocene lì, poi dopo impariamo cose insieme e torniamo alla mia paginetta in cui dico che un sistema è adattivo se si rende conto di quello che lo studente sa, cioè anche questo programmino, ora non per dire che uno deve usare Memrise per insegnare le lingue, no, però per dire che di programmi ce ne sono tanti, no? Quindi si può essere un po' flessibili nell'uso delle strategie, se si trovano dei programmi che magari sono anche un po' divertenti, è anche possibile che lo studente se li faccia anche da solo, no? Gioca come gioca con i giochi della PlayStation, magari trova divertente anche giocare con un programma per l'apprendimento e cose. Allora, adattivo se il sistema si rende conto di qual è il livello dello studente e sa dargli un ambiente adatto. Discorsivo se rende possibile negoziare, comunicare ciò che si sa, tener conto di quello che l'altro sa, no? Cioè io insegno, dopodiché in che modo lo so che l'altra persona lo sa? Me lo deve dire. Ci deve essere la possibilità di comunicarlo. In una stanza con 38 ragazzi sarà difficile che l'insegnante sappia qual è il livello di tutti, anche perché non gli viene detto. Ci saranno 5 persone al primo e secondo banco che lo dicono e gli altri, boh, non è così? C'è sempre chi parla e questo a volte succede anche se guardate un forum, un blog, no? Questi nuovi strumenti che dovrebbero essere fatti apposta proprio per comunicare, per migliorare il rapporto, per comunicare. Vedete che in realtà chi parla è una minoranza, perché uno su 9 scrive qualcosa, gli altri non scrivono. È vero, sì, che magari imparano leggendo le risposte degli altri si informano, no, in questo modo, però non c'è una partecipazione attiva da parte di tutti, la partecipazione tende ad essere di pochi, per cui Avere una discorsività è un altro grosso problema della situazione educativa. Col forum, è meglio in presenza, attraverso un blog, forse avendoli tutti, viene da pensare, usandoli tutti, magari un po' qui, un po' là, non dico che tutti si esprimeranno, no, però aumenta la probabilità. Ci sono persone che di persona non dicono niente. E poi invece, se c'è uno strumento di comunicazione a distanza, si buttano, oppure viceversa, chi non scriverebbe assolutamente nulla sul blog, però in presenza invece si lasciano coinvolgere. Interattività, sì, nel senso che io, insegnante, do un compito, lo studente lo fa, deve avere un feedback, deve sapere come va e lo deve sapere subito. È il punto debole della scuola. Perché? C'è un feedback al compito che abbiamo fatto? Subito? Lo so subito? Lo so dopo un mese, quando non mi ricordo neanche più. Il punto debole della scuola è la capacità di dare un'informazione sull'efficacia dell'azione immediatamente, quando sarebbe produttivo. Questo, per esempio, è alla base di tutte le macchine per insegnare che erano state inventate 50 anni fa, ok? Bisogna dare subito l'informazione. E i mezzi ci sarebbero adesso, no? Ci sono sempre più i mezzi che ci informano in modo estrinseco o intrinseco. Estrinseco, perlomeno un commento, no? Sì, bene, bravo, hai fatto bene. Oppure invece vedo cosa succede. Vedo cosa succede e capisco se l'informazione, se quello che ho fatto era giusto oppure no. Are you mind wandering? Poi lo scrivete. Ora, interattività è importante perché non basta, come dire, per dire, io, non basta provare, sperimentare, fare. Bisogna anche che qualcuno ci dica se quello che abbiamo fatto è corretto oppure no, perché altrimenti procedo sempre alla cieca, no? Però, insomma, teniamo presente anche che l'interattività ha, diciamo, due diversi significati. Potrebbe essere l'interazione con gli strumenti. E un libro, giro le pagine, è un'interazione in un certo senso, no? Interagisco con il libro, se lo lasciassi sulla scrivania non interagirei, però il discorso è che il libro non lo sa che cosa sto facendo, quindi non mi può dare una risposta, un feedback. Non può reagire, no? Ora poi è una questione di insomma, il confine tra l'interattivo o no, non è semplice da fare. Diciamo che alle volte il risultato della mia azione non è chiara, non è... ho fatto bene a cercare quel capitolo, a studiare quelle pagine, che vabbè, lo posso sapere solo io, no? Si vedrà l'esame se ho fatto bene. Però poi, se ci pensiamo, ci sono delle situazioni che non sono così nette. Per esempio, vado su un sito, clicco i link, arrivo a certe informazioni, a volte sbaglio, devo tornare indietro, a volte invece cerco quello che trovo, e quindi in quel caso lì c'è stato un feedback, no, del materiale che raggiungevo, però il feedback ce l'ho anche con il libro di carta, se alla fine trovo quello che cercavo. Ultima caratteristica, la riflessività. Il goal era chiaro, è stato raggiunto. Sappiamo riflettere sul processo di insegnamento e apprendimento. L'insegnante ha ottenuto ciò che voleva, lo studente ha capito. Cioè, alla fine, nel processo di insegnamento e apprendimento, bisognerebbe che ci fosse un controllo, una comprensione di quello che sta succedendo da parte del docente e da parte anche dello studente. Cioè, io devo capire quello che sta succedendo, sto procedendo nella direzione giusta, sto sbagliando, sto facendo le azioni opportune, quelle che mi porteranno a un successo, oppure sto procedendo così casualmente, un po' alla cieca. Oltre a essere adattivo, quindi adatto a me, oltre a essere, a darmi la possibilità di parlare, no? di condividere, di discutere con l'insegnante, di capirci, no? Cioè di trovare un linguaggio comune, una definizione comune, di cui fa parte il feedback, nel senso che mi dice se ho fatto bene o no. Ecco, lo scopo finale, tutto ciò dovrebbe stare in un contesto di riflessività in cui sia l'insegnante che lo studente è capace di capire dov'è, se dovrebbe fare qualcosa di diverso, se dovrebbe riprendere dei materiali, oppure se ha finalmente capito quello che voleva studiare. Allora, questo framework che prende in considerazione soltanto quattro aspetti dell'attività educativa, noi cercheremo di utilizzarla per analizzare le tecnologie che possiamo avere intorno a noi, come i media narrativi, quelli comunicativi, adattivi e produttivi. Cioè, che cosa voglio dire? Ci sono degli strumenti, media narrativi, che certo sono molto diversi l'uno dall'altro, però hanno anche delle cose in comune: la lezione, la stampa, il libro, insomma, la TV, le cassette, hanno una struttura, un ritmo narrativo, come se mi raccontassero una storia, degli eventi che hanno un prima, un dopo. C'è qualcuno che l'ha messa in fila, non so come dire, no? C'è qualcuno che ha scritto un testo, oppure che produce una lezione, ha deciso qual è la struttura dell'informazione, cosa sta prima, cosa è introduttivo, cosa è centrale, cosa è finale. E alcuni di queste narrazioni sono digitali, sono su computer, altri no, perché anche il testo è una tecnologia, no, rispetto a quando non c'era. Ma quello che sembra interessante è il fatto che questi strumenti di tipo narrativo possono aiutare chi li legge, chi li ascolta, a capire la storia che qualcuno ha raccontato. Cioè, qualcuno si prende come un po' la responsabilità di segnalare come vanno interpretati, perché ha fatto lo sforzo di scegliere un filo conduttore, di metterci dei segnali per dire questa è l'introduzione, questo è il corpo centrale. Quindi c'è un aiuto al capire, poi però vedremo che ci sono anche delle difficoltà nel comprendere un testo di questo tipo, un testo di tipo narrativo. Un altro gruppo di risorse, di tipi di media che possono essere interessanti, che noi guarderemo, sono quelli di tipo interattivo, come gli ipermedia, le risorse web, no? Che dovrebbero essere quegli strumenti che ci consentono una certa libertà, cioè che ci consentono di cercare informazioni che magari non prevedevamo neanche di voler cercare. Ora, adesso per noi sta diventando una cosa abbastanza normale, no? Vado su internet, trovo tutto il mondo davanti a me, e posso togliermi le curiosità più varie guardando, cercando. Se ci pensate, no? Voi non usate Facebook, come avete detto. E che cos'è Facebook, no? Quando uno lo guarda così in bus per passare anche il tempo? È una collezione di eventi un po' casuali, no? Cioè, i nostri amici ci mandano delle cose che hanno pensato che fossero carine. E noi stiamo lì a guardare questa miscellanea di cose che gli altri ci mandano, no? Quindi è un'esplorazione basata un po' sulla curiosità, sul pensare che ci sarà qualcosa di interessante, di divertente, qualcosa che ci svaga. E internet, il web, se ci pensate un po' così, no? Vado lì, magari cerco una cosa, voglio vedere se pioverà, e poi lui mi propone come degli spot, vai lì, guarda, sai che è successo, no? E si va in giro seguendo un po' la curiosità, che è un modo di leggere diverso dal leggere un giornale stampato. È vero che anche nel giornale stampato c'è la divagazione, no? Però è molto più strutturato, è molto più concepito per una lettura pagina dopo pagina. Il web, le risorse web invece sono esplorative al massimo da questo punto di vista. Clicco sulla foto, sulla notizia, poi leggo e poi magari non mi si carica, allora vado via, vado su un'altra pagina, no? Ora è vero che questo è diverso dal leggere il web per studiare, no? C'è una differenza. C'è una differenza di scopo. E tuttavia è possibile che il modo in cui è concepito, il tipo di interazione che io ho con uno strumento su internet, un po' determini il modo in cui lo uso, no? Anche se mi dicono di fare un web quest sulle notizie di oggi, no? È possibile che il tipo di strumento che utilizzo provochi una certa dispersione, diciamo. E poi ci sono gli strumenti di tipo comunicativo, che dovrebbero essere quelli che consentono appunto un'interazione, consentono di parlare, condividere, negoziare, e qui internet ha portato tantissime possibilità che prima proprio non esistevano, quindi le conferenze mediate dal computer, i webinar, il forum, il chat. Poi ci sono però anche dei programmi di tipo adattivo che certamente l'uso del computer consente, mentre con altri strumenti è molto più complicato. E insomma andremo sempre di più probabilmente verso la realtà virtuale, no? I modi immersivi. E poi dopo ci sono tutti gli strumenti per produrre qualcosa, per esprimersi, per comunicare, ancora una volta, come i blog, poi i personal learning, e non so, beh, Word Processor, Wiki, PowerPoint, i programmi per fare le mappe, per presentare, no? Cioè abbiamo tanti strumenti in più che ci consentono di fare qualcosa. Potremmo aggiungere anche i video in un certo senso. Cioè, chiaramente questo è un tentativo di schematizzazione, ma certi strumenti potrebbero andare in alto o in basso perché appartengono quasi a più di una categoria. Allora, io direi che con questa framework, con questo framework in mente, noi riguarderemo blocchi di programmi, di cui parleremo adesso della lezione, del testo scritto, anche delle difficoltà di comprensione che si possono avere. Contemporaneamente giocheremo con questi programmi per ricordare, cercheremo di capire su quali elementi sono basati. Allora, davvero, se avete 5-10 minuti durante il fine settimana, giuro, è divertente abbastanza, certo, giocarci un pochino, perché richiede comunque di iscriversi, no? Quindi ci metto un attimo, poi lì. Sì. Sono tutti gratuiti, questo è bello anche, no? Che si può guardare tanti di questi programmi gratuitamente, però volevo anche segnalarvi, ecco, sul corso, un altro aspetto, un'altra cosa che vi chiedo di fare, forse però ve ne chiedo troppe, e allora poi dopo voi me lo dite, no? Cioè, perché vi farei vedere tutti gli strumenti che ci sono, però poi so, mi rendo conto che il tempo è quel che è per tutti. Quindi, se avete tempo, guardatevi Memrise e poi dopo facciamo un esercizio insieme. Oltre a quello, però, vorrei che voi guardaste anche un MOOC. Un MOOC, perché? Adesso vi faccio vedere. Dunque, l'ho messo. Oh, allora, cos'è un MOOC? Intanto, come? Eccola. Allora, ho messo un compito. Perché ho messo questo compito? Però io vorrei tornare indietro per farvi vedere in un minuto che cos'è un MOOC. Solo che adesso lui, ecco, no, vabbè, lasciamo stare, torniamo. Cos'è un MOOC? Prendiamone uno. Bene, allora, questo è il sito della EDX. L'EDX è un'associazione di università prestigiose, vedete, il MIT, Harvard University, Berkeley, eccetera, eccetera, che propone questi corsi gratis, di solito, poi con qualche eccezione però, questi corsi massivi open online che sono frequentabili da parte di tutti, anche a distanza, e a volte danno un certificato, comunque della competenza, cioè l'idea è quella che non sono corsi universitari standard, no? Cioè non è che uno fa di solito 20 di questi corsi e mette insieme una laurea, è più un corso che uno fa per approfondire, per avere una presentazione del materiale che poi magari studierà all'università, oppure per per trovare un corso veramente specialistico che non troverebbe all'università. Si iscrive a uno di questi MOOC e può frequentare, iscriversi e seguire. Se poi vuole, può anche pagare una tassa, che ho visto non è molto alta, per avere un certificato. Però non è obbligatorio, cioè io lo posso fare, imparo a usare uno strumento, non pago niente. Se voglio il certificato, pago un po' di dollari per avere questo certificato. Poi ho visto che le cose cambiano, per cui anche adesso vedo qualcuno di questi MOOC si mette insieme, fa forma come una specie di master, no? Quindi non è che le cose saranno così per sempre. Allora, vabbè, vediamo. Qui sul Moodle ne abbiamo messo una lista. Una lista di corsi, non di corsi, di associazioni. Qui c'è edX, ma ci sono altre di queste associazioni e quindi ho fatto un link a 4. C'è edX, ma c'è anche FutureLearn, Coursera e Canvas, ma ce ne sono altre, ma ho detto beh, insomma, già così è un sacco di roba. Allora, edX per esempio, vedete, mi dà un sacco di corsi che io posso, tra cui in cui posso scegliere, posso un po' selezionare in base a tutta una serie di fattori, no? Vedete qui per esempio potrei dire via, perché non mi studio un po' di cinese? C'ho un corso di livello 1 di mandarino basico, meglio di così, non saprei. Comincia il 19 ottobre, wow, è appena iniziato, quindi mi iscrivo lì e seguo questo. Oppure, no vabbè, il mandarino non mi interessa proprio, ne cerco un altro, sono qui che voglio comunque lavorare sulle lingue e magari vado via a destra e mi cerco quelli che sono adesso. Sì, perché noi lo vogliamo vedere adesso, non è che aspettiamo Natale, no? Adesso. Poi voglio scegliere però qualcosa sulle lingue. Eccole là. Ne ho 6 sulle lingue. Vediamo se ce n'è uno che mi piace. Eccoli lì. Allora, mandarino, vabbè, abbiamo detto no, non ci piace. Poi abbiamo Spanish. App, non so cosa vuol dire, aspetta voi, si può cercare. Poi ne ho altri dunque questo è French, un altro Spanish, English Conversation e poi Composition, ok? E sono tutti iniziati da poco, self-paced vuol dire che uno segue il suo ritmo. Ne scelgo uno, mi iscrivo, seguo un'ora alla settimana oppure e poi alla fine faccio anche dei piccoli test ad attività, no? Lui vuole sapere io via via che cosa imparo, in modo tale anche da adattare un po'. E poi alla fine lo finisco. Allora, la mia proposta, la mia richiesta è di sceglierne uno e di seguirlo. Non importa neanche che lo seguiate tutto, no? Di solito comunque sono corti, durano 3-4 settimane, no? Non durano tantissimo, però non importa finirlo. L'importante è dargli un'occhiata per capire come funzionano. Per esempio, io questo di Coursera me lo sono messo sul telefonino, come dire, quando sono in autobus che non so cosa fare, mi imparo qualcosa, un po' la lingua, no? Cioè, però l'idea è quella, questi qui, io adesso lo vedo, questo è Coursera, è un altro di queste associazioni, vediamo se mi dice, no. dice? Vabbè, che non lavora questo browser, d'accordo, non importa. Mi chiede di fare il login, adesso io non me la ricordo, la password, che lei non lo farò. Però vedo qui già, no, che mi dice, vediamo un programma per il virtual teacher. Questo, chissà, magari potrebbe essere interessante. Learning how to learn, no? Vedete, molto generali possono essere anche, no? Non sono specifici, non è laurea in lingua primo livello, ma è aspetti che magari uno può. Poi però, va detto anche questo, che allo studio c'è il fatto che ci sia comunque un accreditamento, no? Cioè uno non avrà la laurea quando ha fatto uno o due di questi corsi, ma ha un badge che si mette sul suo curriculum europeo e ha tutti i badge di tutti i corsi che ha fatto, quindi non è neanche senza una certificazione. Beh, c'è tutta la sua storia, vedrà lei, vedrà tutto il percorso che lei lascia traccia sul programma, quindi lui sa lei cosa ha fatto. Non so quanto accuratamente, no? Però soprattutto se lei vuole il certificato, c'è un... lui sa se lei ha fatto i test, come sono andati, quante volte ha interagito con gli altri, no? Cioè tutte le richieste che vengono fatte, lui lo sa, sanno tutto di noi. No, è che magari non gli importa, no? Per cui poi a un certo punto questi dati butteranno via, se vuoi. Però se uno chiede il certificato, io penso questo, se uno chiede il certificato c'è un'attenzione nei confronti del se lo segue, risponde, fa, no? E poi c'è un test finale. Mentre se uno non chiede il certificato, allora probabilmente è più libero, no? Però dipende, perché nei vari posti ci sono anche regole diverse, però per esempio in uno di questi MOOC che dovrebbero fare in Italia, EduOpen si chiama, cioè è prevista la possibilità di avere tre livelli di accreditamento. Il primo livello è libero, lei segue, fa machine learning per sé, perché le va, le serve, magari le serve e poi si iscrive a ingegneria, no? Però è solo suo, è privato. Poi c'è un accreditamento locale in cui c'è bisogno di andare a fare l'esame in un luogo di questi, cioè lei segue tutto, però per avere il certificato il giorno X del mese va a Cineca, va da qualche parte in una lista, no, di posti e fa l'esame lì. Quindi per avere, no, il certificato, oppure presso l'università che l'ha gestito, che l'ha organizzato, che magari in certi casi può essere un po' complicato, no? Però in altri... guardi, Shaping the way we teach English, parte 2 però. Okay, no, la parte 1 potrebbe essere interessante. Sono interessanti questi corsi, poi soprattutto uno dice vorrei fare questo e questo, il che spiega come mai poi spesso sono abbandonati anche, no? Perché uno ne sceglie 10 e poi non ha tutto il tempo che vorrebbe per seguirlo. Bene, allora proviamo. Io oggi vi ho buttato lì questi AMI per una ricerca indipendente, e se avete tempo di guardare Memrise e di spulciare un po' qualcuno di questi MOOC, e poi dopo via via ne scegliamo uno e lo guardiamo insieme. Ok,
grazie
a voi.